Unidis Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Iniziamo? Che dite? Siete pronti? Allora, inizia questo nuovo panel qui Radio Popolare, benvenuti alla festa, io sono Elisa Graci, ciao a tutti e benvenuti al panel che trattiamo questa sera ormai qui alla Pedana del Faggio. Ho pensato per il mio primo panel, la mia prima festa, perché è la mia prima festa della radio, di parlare di un tema che mi sta molto a cuore, che sta molto a cuore a tutti coloro che amano la musica. Ed è, l'abbiamo intitolato Donne alziamo il volume, la disparità di genere nell'industria musicale, che è purtroppo una realtà ancora oggi nel 2025. Prima di iniziare l'argomento volevo presentarvi i nostri ospiti che gentilmente sono arrivati da vicino e lontano per partecipare al nostro panel. Alla mia sinistra Vittoria Burattini.
Ciao, piacere, buonasera.
Vittoria è una vera colonna della musica indipendente italiana, membro fondatore dei Massimo Volume, fantastica band nata tra Ancona e Bologna, direi, e dal 1991, quindi una grande esperienza nel settore musicale, 7 album per il Massimo Volume, se non sbaglio, e poi ancora batterista nei Franklin Delano, altra fantastica band, e con tantissime collaborazioni e altri artisti, tra cui un duo con la nostra altra ospite di questa sera, sempre da Bologna, Francesca Bono. Applauso anche per lei. Cantautrice, meravigliosa musicista, prima con la sua band Ofelia Dorme e poi anche lei con altri progetti solisti e con Vittoria in un fantastico duo che vi consiglio di ascoltare, Bono Burattini. Abbiamo subito dopo Marta Fantin, un applauso anche per Marta, che da anni lavora nell'industria musicale. Lei è una business development manager, ha lavorato per vari grandi enti, diciamo, musicali, da MTV ad Ice a Ticket One, ed è fondatrice di un'etichetta musicale indipendente, per lo più che dà diciamo visibilità a musiciste donne, e quindi che si chiama Factory Flows. Il nostro unico uomo in pedana è anche lui una colonna della musica indipendente italiana, Corrado Nuccini, grande applauso, fondatore dei Giardini di Miró, che tutti voi conoscerete, una storica band emiliana che però appunto ha fatto la storia della musica indipendente italiana, e in questo caso anche in versione di direttore artistico,
Quota Rosa del nostro
panel, e direttore artistico di un meraviglioso festival virtuoso, e scopriremo perché, che è Ferrara sotto le stelle. Alla mia destra abbiamo, e sono molto felice di questo perché avevamo anche voglia di capire cosa le donne musiciste fanno per combattere il gender gap. In questo caso abbiamo due cantautrici che sono Susanna Cisini e Laura Bonomi. Bonomi, scusate. Del collettivo Dinamica, cantautrici in movimento. Un applauso, perché i loro obiettivi sono quelli che vedremo molto importanti per il futuro della musica, dell'industria musicale al femminile. Allora, io vorrei iniziare dandovi così dei dati abbastanza agghiaccianti che ho preso da varie ricerche che sono state fatte da Equili, che è un ottimo ente che si è occupato proprio di fare una mappatura della situazione della musica, dell'industria musicale al femminile, e varie ricerche dell'università, in particolare l'Università di Padova. Beh, lo sappiamo che la disparità di genere nel mondo del lavoro in generale è purtroppo una questione attuale che si manifesta in vari modi: la differenza di salario, lo sappiamo tutti, la poca rappresentazione delle donne in posizioni dirigenziali. E questo vale in tanti ambiti lavorativi e vale anche ovviamente nell'industria musicale. La predominanza degli uomini è assolutamente evidente. Solo alcuni esempi da uno studio appunto dell'Università di Padova, che ha consultato alcuni siti delle maggiori case discografiche, in particolare Universal e Sony. La media è su 100 artisti, 80 sono uomini e 20 sono donne. E lo stesso accade anche nella maggior parte dei festival musicali, ad eccezione, come vedremo, di alcuni. Nel 2023, per esempio, al Rome Summer Festival, su 47 artisti solo 7 erano donne. E Lucca Summer Festival, un altro festival molto importante, su 18 artisti solo 2 erano donne. E La Prima Estate, che è un altro bellissimo festival in Toscana, su 23 artisti solo 7 erano donne. Quindi già qui iniziamo a vedere che i dati sono piuttosto implacabili. Possiamo comunque sintetizzare che la presenza femminile nell'industria musicale, per quanto riguarda le cantanti, le cantautrici, è del torno al 20%. Scende moltissimo quando parliamo di compositrici, quindi non solo di interpreti, e scendiamo al 12,8%, per poi calare a un misero 2,8% sulla produzione. Questi sono i dati, e potrei continuare ore e ore, ma non voglio ammorbarvi solo con i dati, ma vorrei chiedere ai miei ospiti ovviamente cosa pensano di questi dati, anche partendo dalle loro esperienze. Ognuno di loro ha un'esperienza diversa, chi da musicista da tanti anni, chi da addetti ai lavori, chi da entrambi musicista e organizzatore di eventi, e chi da musicista dal basso che prova a trovare degli spazi. Inizierei con Vittoria, che ha insomma molta esperienza in questo campo. Lei ha iniziato negli anni, primi anni 90, come tra l'altro batterista, e probabilmente anche questo era un, immagino all'epoca, e me lo racconterai tu, era vista come una cosa bizzarra?
Ma guarda, sicuramente la domanda che mi facevano all'epoca era: ma come fa una donna a suonare la batteria? Tra l'altro non vedendo chi ci avevano davanti, perché io, diciamocelo, proprio come donna non è che voglio, cioè nel senso, essendo una persona che nel 2025 si definisce gender fluid, nei primi anni 90 questo termine non c'era, non lo sapevo neanche io com'era, però era chiaro che ho superato tutta una serie, essendo diciamo più gender fluid che proprio inquadrata come femmina, sono riuscita a mettermi insieme a delle band di maschi già dall'inizio, da quando avevo 16 anni, 17, superando diciamo per natura tutta una serie di stigmatizzazioni, no? E quindi un po' io mi sentivo anche un ragazzo in mezzo ai ragazzi. Il problema è che mi sento pure una ragazza in mezzo alle ragazze, quindi sono anche stata un po' una talpa di tutti e due i generi, insomma. E dall'inizio la situazione era durissima, perché non c'era una donna in giro, non suonava nessuna femmina, era molto raro, e soprattutto io soffrivo il fatto che le mie coetanee, che basicamente erano poi statunitensi, americane, ne facevano una questione politica, e io non è che soffrissi il fatto che fosse politica la loro attitudine quando suonavano, soffrivo il fatto che non fosse tanto artistica, mentre quello che io volevo per me, per la musica che facevo e che poi ho iniziato a fare con Massimo Volume, era che fosse un prodotto artistico di qualità, oltre al fatto che fosse politico. Quindi io ho pensato che, mettendoci la faccia già da solo, quello era un atto politico, e ho cominciato a fare una cosa che secondo me però era artistica, e a quel punto non ho più avuto la percezione dei generi, di con chi la stavo facendo. Questo però non significa che io non avessi gli occhi per vedere in quale acquario stavamo nuotando, e indubbiamente era un acquario fatto di maschi e di tante dinamiche, tra l'altro, che col senno di poi erano insomma anche di
problematiche.
Sì, diciamo così, problematiche, poi si sono piano piano cambiate, quindi sicuramente adesso posso dire che il panorama è molto cambiato, che è pieno di donne che suonano, che quando una donna fa la compositrice io sono in sollucero e sono felicissima di suonare con tante persone donne, e sicuramente posso testimoniare che rispetto a quei profondi anni 90 le cose sono tanto cambiate.
Sono tanto cambiate, anche se appunto le percentuali probabilmente sono sempre abbastanza impietose, ma probabilmente migliori. Beh, di quelle che erano negli anni 90. Francesca, io voglio chiedere invece a te, che ti trovi ovviamente anche tu tra un po' alla fine di quello di cui ci stava parlando Vittoria, e invece appunto l'essere una cantautrice oggi in Italia. Quali sono state, se ci sono state, delle percezioni di discriminazioni che hai avuto, e nel caso come le hai superate o come hai potuto superarle, facendo rete? Non so, è una domanda che ti faccio.
Allora, io anche ho iniziato, quando ho iniziato a suonare, vivevo molto male proprio per diciamo per l'humus, il tessuto, no, sociale nel quale ero inserita, un po' dopo Vittoria, ma insomma comunque parliamo fine anni 90, inizio 2000 così. Il fatto che non c'erano ancora nemmeno all'epoca tantissime musiciste e io tenevo moltissimo all'essere diciamo in prima linea nella composizione, nella scrittura dei brani. Ho fatto molta gavetta con una band che si chiamava Ofelia Dorme e la cosa che soffrivo particolarmente all'epoca non derivava tanto dal suonare con dei ragazzi, insomma con degli uomini che erano assolutamente invece virtuosi nel pensiero, nel modo di pensare, visto che io ero poi la leader di quella band. Soffrivo quando andavamo in giro e venivo percepita, cioè io ero la cantante e quasi tutti davano per scontato che le canzoni le scrivessero loro e io ci mettessi la faccia, mentre invece la situazione era che io scrivevo i brani e poi li arrangiavamo insieme. E ho dovuto per tanto tempo spiegare questa cosa e sembrava, ed era sempre una cosa che dall'altro lato, spesso anche da donne, questo mi faceva più male, era percepita come wow, che bello, no? E io pensavo, vabbè, ma perché wow? Cioè non è che perché sono una ragazza che scrive la musica e le parole sono un'eccezione. Il fatto è che ce ne sono tante, ma probabilmente non riescono ad esporsi oppure non trovano persone che vogliono suonare con loro, che le vogliono sostenere. Quindi in qualche modo sono, tra virgolette, stata fortunata perché mi sono inserita in un contesto che era quello della mia band dove non c'era veramente nessun tipo di problematica dovuta al genere. Però quando mi guardavo intorno, sì, vivevo sempre un po' male questa cosa di dovermi spiegare. Poi nel tempo mi è capitato appunto di collaborare anche con piano piano, insomma ho visto innanzitutto che le ragazze poi della generazione dopo la mia erano molte di più, quindi batteriste se ne vedono molte di più, bassiste se ne vedono molte di più, c'erano anche prima, non è che non ci fossero. C'è stato un periodo quando ero ancora a Firenze, prima di trasferirmi a Bologna, per un periodo ho suonato in una band di sole donne ed era stranissimo perché i miei amici del liceo, così, quelli che suonavano erano, cioè quelli che io conoscevo che suonavano erano quasi sempre solo maschi. E poi a un certo punto con Vittoria ci conosciamo da tantissimi anni, è venuta fuori la possibilità di fare un lavoro insieme, da questo lavoro è nato il nostro duo e devo dire che cioè, con una fase di maturità diciamo della mia vita ho trovato molto liberatorio anche l'idea che fossimo io e lei padrone totali della nostra produzione e penso che sia anche un atto politico. Non è nato come un atto politico, come dice Vittoria, è nato come un'esigenza artistica, nel senso che mi era stato commissionato un lavoro, potevo chiamare una persona in più, insomma un musicista o una musicista e io ho pensato che il nostro connubio sarebbe stato perfetto e ci tenevo anche molto insomma a suonare insieme perché ci avevamo anche un po' provato anni prima ma eravamo troppo impegnate su altri fronti e niente, quello che vedo adesso è mi sembra che ci sia da un po' di anni un'inversione di tendenza, anche se dal punto di vista della formazione delle band intendo e delle proposte ci sono tante proposte che non sono più band solo di maschi oppure insomma ci sono cantautrici, ci sono produttrici elettroniche, ci sono producer, proprio persone che insomma si occupano anche di, come dicevamo prima, quel 2% misero, secondo me è un po' cambiato. Però poi quando si va a vedere appunto, non so, un panel o delle manifestazioni in Italia musicali, alla fine siamo sempre lì, cioè ti chiedi ma veramente non riuscite su 40 nomi? Non ti dico per forza, cioè non credo che ci debba essere per forza un quorum,
la quota 20 rosa.
E 20, però insomma se sono 40 non ci possono essere 6 proposte contro 34, quindi credo che ci sia ancora molto lavoro da fare e dare visibilità a questa problematica e parlarne anche tutti insieme, anche sentire le opinioni anche dei fruitori della musica, no? Di chi ascolta, non necessariamente solo degli addetti ai lavori, è fondamentale, ecco.
Marta, tu lavori nella musica da tanto tempo, da dietro le quinte, soprattutto perché ti occupi di un'etichetta, ti occupi di concerti, anche tu da una ventina d'anni almeno, più o meno. Qual è il tuo punto di vista su questo argomento? Mi interessa più, abbiamo sentito e sentiremo le artiste che abbiamo qui oggi, ma proprio dal punto di vista di business, perché l'industria musicale non è solo i musicisti che vedete, ma c'è tutto un indotto e anche un sommerso che non conosciamo, e le donne probabilmente li fanno anche più fatica. Quindi volevo appunto avere il tuo punto di vista, anche tu da donna lavoratrice,
certo,
nella musica.
Dal punto di vista business, mancano tantissime donne in posizioni di leadership, quindi mi è capitato molto spesso di fare panel come questi dove appunto si parla di business e ero l'unica donna a partecipare, magari in mezzo ad altri 5 speaker uomini. Addirittura una volta mi è capitato di entrare ad assistere ad un panel dove c'erano solo uomini, e uno praticamente ha bloccato il panel, ha detto non voglio iniziare il panel se non c'è almeno una donna, e mi hanno chiesto di partecipare. Era una cosa chiaramente legata ad un tema che conoscevo bene, quindi alla fine ho accettato. Quindi insomma, chiaramente nel business, soprattutto credo, almeno io parlo di quello musicale, è un problema molto diffuso, e chiaramente le aziende adesso hanno degli obiettivi che sono chiari e sono quelli di comunque andare a colmare questo gap, solo che non sarà sicuramente una cosa immediata e ci vorranno degli anni per formare una leadership con più donne. Dall'altra parte bisogna anche chiaramente cercare di aiutare le donne, perché mi è capitato in passato, quando ero direttrice in un'altra azienda, di fare dei panel ad esempio sulla sindrome dell'impostore, che è una cosa che capita molto più spesso alle donne rispetto agli uomini. Quindi quando c'è una posizione magari aperta in un'azienda, gli uomini partecipano, cioè applicano, entrenano secondi, anche se non rispecchiano le dieci cose richieste nella job description, la donna si fa 100.000 paranoie e magari non manderà mai quell'application. Quindi bisogna anche cercare di lavorare dall'interno con una certa sensibilità e capire che magari la donna che in quel momento non è magari al 100% sicura di sé per determinati motivi, può con un aiuto diventare una grande leader.
Marta, tu anche in questo senso vedi, come dicevi tu, bisogna lavorare molto per questo. Quali vedi, diciamo, i modi proprio pratici per lavorare su questo, culturali, istituzionali?
Istituzionali, appunto, ci dovrebbero pensare le istituzioni, credo, però sicuramente ci vuole più sensibilizzazione, magari anche tra virgolette obbligare le aziende a fare dei percorsi. Le quote rosa sono viste spesso in modo negativo, però secondo me servono per raddrizzare una società che al momento non è corretta,
è sbilanciata,
quindi deve essere una cosa vista come un raddrizzamento che poi magari non servirà più. Intanto serve, poi tra 20 anni non servirà più, quindi io sono assolutamente a favore del quote rosa. Ci sono tantissimi dirigenti uomini che non sono top, sono incapaci, mentre alle donne è richiesto di essere le più brave in assoluto, sono richiesti dei livelli altissimi di efficienza, per cui c'è anche proprio un bias, secondo me, nel giudicare le competenze delle persone. Quindi sicuramente ci vuole più consapevolezza, anche chiaramente negli uomini che stanno guidando le aziende, e le istituzioni, secondo me, anche dovrebbero lavorare per sensibilizzare maggiormente questi aspetti.
Parlando di live e di concerti, Corrado Nuccini è direttore artistico di Ferrara Sotto le Stelle. In questi anni alla radio abbiamo parlato spesso del festival, non solo perché ci piace sempre molto la proposta, ma perché io l'anno scorso mi sono proprio occupata di questo. Citavamo prima dei festival assolutamente enormemente sbilanciati, no? 40 artisti, solo 7 donne, insomma, questo è quello che accade nei maggiori festival italiani. praticamente nel 90% dei casi. Non accade a Ferrara, e di questo abbiamo parlato spesso con Corrado, che oltre ad essere appunto il direttore artistico di Ferrara Sotto le Stelle, è un musicista che da 30 anni più o meno, vogliamo rivelare la tua età, meno di 30 anni, calca le scene, i palcoscenici del, non solo italiani ma anche all'estero, con i Giardini di Miró. Quindi chiaramente mi interessa molto il tuo punto di vista, sia da direttore artistico che da uomo, rispetto a queste tematiche che non sono solo femminili, ricordiamo, ma riguardano tutto il genere umano.
La domanda?
Allora, la tua esperienza prima come musicista, sì, riguardo a queste tematiche, poi come direttore artistico.
Allora, come musicista mi accodo a tutte le descrizioni che ha fatto Vittoria, bene o male, non essendo proprio 30 anni, sono 25-26, dai, insomma. Ecco.
Avrà iniziato a strimpellare 30 anni fa?
E 27. Negli anni 90 sì, era un po' come il football, la musica, i gruppi erano prevalentemente questione maschile, giusto o sbagliato, non lo so, probabilmente sbagliato. È anche vero che, e questo penso possa essere, se vogliamo fare un po' di macrosistemi, il mondo, l'universo mondo che viviamo ha molto accelerato. Io quando sono nato eravamo in 4 miliardi sulla Terra, adesso siamo quasi 9 miliardi, no? Le identità sono aumentate e la necessità di rappresentare tutte le diverse identità è molto cresciuta, e come festival è difficile riuscire a intercettare tutto quello che è, anche solo nella creatività, e anche solo in un tipo di creatività che è quella che di solito noi aspettiamo al nostro festival, che vi invito a partecipare. Tra l'altro inizia la settimana prossima.
Martedì inizia, no, diciamolo, Ferrara Sotto le Stelle inizia martedì.
La situazione cade a fagiolo.
Con un meraviglioso concerto degli Stereolab, band assolutamente maschile e femminile.
Quindi anche solo essere rappresentativo all'interno del rock di ricerca, della musica, è molto complesso, e quindi noi ci troviamo di fronte a delle sfide molto, molto complicate. Io credo che però fare dell'inclusività una sorta di magazine, di catalogo, di postal market per cui serva uno bianco, cis, uno nero, gay, uno possa diventare una cosa, non dico sbagliata, un po' macchinosa per poi il pubblico che viene a vedere questi spettacoli. Quindi la domanda che tipo, sentendo i tuoi dati di prima, al pubblico gliene frega di andare a un concerto dove si esibiscono solo uomini quella sera o no? O se c'è Sting, o se c'è Nick Cave, o se c'è l'artista che gli piace, gli va bene comunque tutto. Perché poi, ecco, noi non possiamo entrare troppo a piedi pari nelle libertà delle persone. Noi a Ferrara, stavo venendo qua oggi, ho guardato da quando lavoro io, quante donne, leader, frontman e quanti uomini, e è venuto che praticamente era meno del 30% le donne che abbiamo invitato. Io ho detto, ho sbagliato panel. A Piacenza sono sceso, poi dopo mi sono accorto che avevo sbagliato un po' i conti. Devo dire questa cosa. Allora, negli ultimi 3 anni abbiamo avuto 20 artisti uomini e 17-18 donne. Abbiamo quasi fatto un bilanciamento di genere. Nel biennio precedente, quindi 20-21, stiamo parlando di un periodo che è veramente stato complicato fare i concerti, e anche questa questione di rappresentatività, cioè all'epoca è stato veramente difficile. Però negli ultimi 3 anni abbiamo avuto... Però devo dire che noi non abbiamo fatto... particolarmente fatica, perché come diceva già Francesca, Vittoria, Marta, poi alla fine se uno va a vedere le artiste donne ci sono, e quindi è stata una scelta che non ha neanche, cioè non mi sono dovuto preoccupare se faceva la pipì nel bagno di maschio o delle donne, è proprio venuto così. In tutto questo io credo, per cercare di essere un po' concreti, perché credo che noi qui tutti, sia pubblico che noi, siamo d'accordo che c'è un problema di rappresentatività, c'è un problema sul femminile nel mondo della musica, c'è un problema sul femminile nel mondo un po' in generale rispetto al lavoro o a tanti ruoli importanti nella nostra quotidianità. cosa si può fare? Ad esempio i festival che prendono soldi pubblici, non dargli più un euro se non rispettano queste tematiche. E quindi i festival che hai citato tu, se prendono dei contributi pubblici e si presentano con 40 braghe e 3 donne, non gli dai più un euro. Questo è una soluzione. E vi assicuro che, conoscendo chi lavora poi nel business, che deve guardare anche i denari, magicamente compariranno le donne in line-up.
Beh, quindi un cambiamento istituzionale anche in questo caso. Sì, certo. Vittoria voleva intervenire.
Cioè, la cosa che vedo però è che, al di là dei mostri sacri, uno va a vedere Nick Cave, se ci sono tutti maschi, vabbè, vediamo, però ci vediamo Nick Cave, spacca. Però di band sconosciute, che magari sono, uno è magari interessato ad andare a vedere, vedi sul palco solo maschi, adesso come adesso dici, vabbè, ma perché sono tutti maschi? Non c'è neanche una femmina, neanche due? Com'è che... Cioè, adesso il colpo d'occhio, mentre prima il colpo d'occhio era che non ti ponevi minimamente il problema perché erano tutti maschi, adesso dici, ma perché sono tutti maschi? Cioè, si è ribaltata la questione,
la
questa è una cosa secondo me molto importante, perché significa che c'è qualcosa che non va, con tutto l'amore e rispetto per tutti i maschi che suonano insieme nella... Però a un certo punto, alla fine, a Bologna si dice, è un gruppo di braghe. Andiamo a vedere la braga, che alla fine è un po' depressivo se uno un po' ci pensa, no?
Sì. Ecco che scatta l'applauso. E a proposito degli spazi che vanno anche ancora conquistati, no? In un certo senso, abbiamo due cantautrici che hanno proprio fondato un comitato, proprio un collettivo che vuole, proprio ha come obiettivo quello di creare degli spazi. Allora, volevo chiedervi appunto come è nata l'idea del collettivo e quali sono stati, se ci sono stati dei risultati, perché partendo dal basso è certamente uno dei modi per le cantautrici di comunque quantomeno farsi ascoltare.
Allora, buonasera a tutti, noi siamo Sue e Laura B di Dinamica Cantautrici in Movimento. Abbiamo fondato insieme a Vea, che è un'altra cantautrice di Torino, questo collettivo, ma in fondo noi tre abbiamo poi delle carriere separate, abbiamo insomma un percorso individuale avviato e, come tutte le cantautrici, ci siamo un po' ritrovate a lamentarci di quelli che sono i problemi legati un po' a questo lavoro. Quindi sicuramente il fatto di ritrovarci in situazioni in cui le line-up appunto erano sempre al maschile, il fatto di fare fatica perché ci si sente anche molto spesso sole nel portare avanti un progetto, e poi, a prescindere dalla questione di genere, la fatica di trovare degli spazi in cui proporre comunque musica originale, indipendente, e sempre molto difficile. Quindi ad un certo punto abbiamo pensato di creare una situazione in cui poter affrontare insieme ad altre cantautrici questi problemi. Però devo dire che il primo step, diciamo, il punto da cui è partito tutto, è stato l'incontro con una realtà molto importante di Genova, che è Lilith Festival. Non so se conoscete la realtà, è un festival che ormai è presente sulla scena da più di 10 anni, che ha scelto di portare avanti la politica di una line-up completamente al femminile. E quindi in quell'occasione io ci suonavo, quell'anno Laura era venuta a sentirmi, insomma c'era tutta una conferenza in cui si chiedeva alle persone di prendersi un po' degli spazi, in modo molto concreto di poterlo fare nelle proprie città. E così alla fine ci siamo guardate e ci siamo dette, invece di stare a lamentarci sul divano e farci quelle chiamate, perché non facciamo concretamente qualcosa per riprenderci degli spazi? E così è nato Dinamica Cantautrici in Movimento, che è partito organizzando un contest, che è al terzo anno quest'anno, solo per cantautrici. L'idea non è solo quella di partecipare ad una gara, che è sicuramente molto importante, ma è relativa. Quello che noi pensiamo è che sia fondamentale la rete all'interno di questo percorso, quindi il confronto con chi sente le tue fatiche, sente le difficoltà, proprio la possibilità di creare dei contatti, no? E quindi così abbiamo iniziato creando questo contest e degli eventi collaterali che mirano un po' a riflettere su quello che è il gender gap, insomma, all'interno di questo mondo che è la musica.
E, insomma, quali sono state poi alla fine, dopo che avete appunto creato il vostro collettivo e il concorso, avete avuto comunque un sentore che anche all'interno della rappresentatività qualcosa stava cambiando, o comunque è ancora un lavoro, immagino, abbastanza tosto e duro?
Allora, è un lavoro da fare, sicuramente, però anche rendersi conto che bisogna lavorare per questo è importante, perché fa parte comunque di una coscienza di sé, sia come artiste, ma anche come responsabili dell'arte, della musica, perché appunto noi la facciamo, poi dobbiamo anche andare ad ascoltarla. È importante questo passaggio, non è scontato, perché altrimenti la musica poi, se non la si ascolta, muore. E quindi è anche un po' per questo. Nel nostro caso, appena abbiamo detto vogliamo fare dinamica contest, tutti dicevano: beh, ma volete creare rete e fate un contest, è assurdo, no? Perché è una gara, una competizione. E noi abbiamo detto: beh, vediamo come va. E il discorso è che ci siamo trovate che non esisteva la competizione, perché era talmente tanto il bisogno di essere lì insieme a parlare di quella cosa e di ascoltarci, vederci, finalmente riuscire a trovare un posto. Oh mamma, ci sono. Quindi il discorso della competizione non importa, anzi, hai l'opportunità di conoscere artiste come te, che hanno le tue stesse esigenze, le tue stesse problematiche, e poi iniziano le collaborazioni e poi davvero creerete. Per esempio, nella prima edizione ci siamo poi attaccate a Cambiamo Musica, al palco contro la violenza sulle donne di Brescia, perché poi noi creiamo, cioè il nostro concetto è non è solo presentare l'artista, ma è davvero creare la rete e quindi creare poi insieme degli altri spazi. Cioè, perché il concetto è un po' questo: io ho questo spazio, perfetto, oggi ci sei tu, domani ci sono io, domani c'è questo, creiamo un altro spazio là. È questo il concetto, quindi tu crei una mappatura, no? E quindi sì, si è creato. Per esempio, Giulia May, per esempio, per fare un nome adesso, sì, perché è conosciuta, era giudice a una delle nostre prime, il nostro primo esperimento, diciamo, ed è andata, adesso la conoscono tanti.
Cioè, fatto una bella...
è il concetto. E poi l'altra cosa, cioè, negli anni abbiamo notato tanti atteggiamenti, per esempio persone che vengono e fanno: ah, ma caspita, ma sono brave. Ecco, questa cosa...
Beh, quella del pregiudizio è un'altra diciamo questione che volevo porvi. Appunto, in quanto musiciste donne, prima lo accennava un po' Marta, no? Dalle donne ci si aspetta sempre quel pochino di più per meritarsi, no? una certa fetta di pubblico, ecco. In questo senso, questo avviene un po' in tutti gli ambiti lavorativi, ma immagino anche nella musica. Voi l'avete accennato prima, no? Il fatto, per dire, tu che sei una batterista, si stupivano che riuscissi a suonare la batteria come un maschio, ecco. In questo senso, il passaggio, il sorpasso, no, di questi pregiudizi, come secondo voi può avvenire? È un discorso, credo, culturale che forse a cui occorre dedicare molto tempo e che ci vorrà molto tempo per superare, ma intanto come si può superare questo tipo di pregiudizio nei confronti della capacità delle donne? Io sentivo anche alcune donne che lavorano invece più nell'ambito tecnico della musica, ingegneri del suono piuttosto che aiutanti di palco, che subiscono spesso questo pregiudizio: ma come, tu sei una donna, non riuscirei mai a capire come funziona un circuito elettrico. Ecco, in questo senso c'è un lavoro da fare culturale, ma che cosa in pratica, secondo voi, tutti i giorni comunque, no, lavorate anche sui palchi e su questo tipo di situazioni si può fare.
Sì, volevo aggiungere anche un ulteriore fattore legato a questo tema di come, secondo me, specialmente poi in Italia, perché vedo tantissimi tour di artiste che seguo saltare l'Italia, poi ci possono essere più ragioni, però mi pare che qui ci sia un forte bias culturale, quindi pregiudizio nel anche premiare dalla parte dei critici, dei curatori di festival, esclusivamente artiste che fanno un genere intellettuale, militante, cioè tutto quello che è vagamente pop è ritenuto un po' superficiale, e al di là poi dei numeri e di chi fa i numeri enormi, glielo dico che appunto deve essere perfetta, no?
Sì.
Quindi ci sono sì. anche
C'è
questi fattori
che... estetico, certo.
Anche dico dal basso, le etichette, che io ho un'etichetta indipendente, secondo me ci sono pochissime etichette indipendenti che vanno a investire su artiste che per forza non fanno dei generi, ma generi che ho menzionato prima, che io sono anche la prima fan, però non per forza bisogna fare della musica impegnativissima per essere ascoltate. Invece, se guardate le artiste che suonano ora più o meno a livello, diciamo, non da classifica di Spotify, ma festival indipendenti, sono tutte mega impegnate.
È vero, io vorrei aggiungere anche che secondo me c'è anche una questione proprio di educazione che parte dalla famiglia e tutto quello che gli gira intorno, nel senso che io per esempio la sindrome dell'impostrice o dell'impostore l'ho vissuta tremendamente per un sacco di anni, nel senso che quando ho iniziato a suonare la chitarra ero terrorizzata l'idea che i miei amici maschi, ero bambina, avevo 10-11 anni, mi potessero sentire e scoprire che magari non sapevo fare le scale veloci, non sapevo usare bene il plettro, preferivo usare il finger picking, pensavo di essere sempre manchevole, no, di qualcosa. E non è che intorno, cioè diciamo dove mi muovevo, la società, la mia famiglia no, devo dire, però insomma tendenzialmente non è che ci fosse il grande incoraggiamento. E c'era un po' l'idea anche quando ero bambina io che sei una femmina, canti o al massimo, che so, suoni il pianoforte, cioè non è che nessuno in casa ti veniva a proporre, boh, non è che ti piacerebbe, vuoi mica provare un basso, vuoi provare a suonare la batteria, vuoi suonare una tromba, no? E questa cosa paradossalmente tuttora secondo me è un po' ancora sottesa, lo dico perché io ho due bimbi, tra l'altro maschi, e il piccolo ha una piccola batteria da quando aveva 2 anni, dove pesta furiosamente. Ogni volta che qualche bimba di classe sua è venuta a trovarci, vedeva sta batteria e andava proprio giù di testa. E alcuni genitori erano tipo, ah sì, e altri erano, mio Dio, la batteria, per carità, oddio. Una cosa, insomma, però guarda che tua figlia secondo me le piace, potrebbe, ma vediamo, cioè questa percezione dell'idea che se sei una ragazza, una bambina, non puoi aver voglia di pestare una batteria, cioè voglio dire, o di urlare in un microfono, no? Cioè deve essere il bel canto, deve essere la compostezza. E io per esempio appunto per anni ho suonato la chitarra da sola in cameretta scrivendomi le mie canzoncine perché temevo terribilmente il confronto, fin quando mi sono resa conto che, e questa è una cosa che se viene aiutata, insegnata fin da piccoli, aiuta molto, che forse i miei punti, cioè diciamo le mie mancanze potevano diventare dei punti di forza. Io tuttora non uso praticamente mai il plettro quando suono la chitarra, quando compongo quasi sempre parto sempre da degli arpeggi, cioè ho quel gusto lì, ho quel modo di suonare lì, non mi è mai interessato fare gli assoli, che forse all'epoca c'erano delle band, no? Vedevo tutti questi maschi, queste chitarre, e io proprio quella cosa non ce l'ho, ma è a capire che non ce la devi avere, cioè che ognuno di noi si può esprimere liberamente e non c'è bisogno di fare una gara, diciamo, di competenze o di bravura, e non c'è soprattutto una classificazione di strumentazione alla quale ti puoi avvicinare o è bene che ti avvicini o meno. Quindi c'è proprio questa sindrome dell'impostrice, dell'impostore, insomma, che secondo me molte di noi continuano a vivere. Io ci ho impiegato anni per superarla, non so neanche se l'ho superata del tutto, però se intorno avessi visto più situazioni simili alla mia, cioè avessi visto, non so, qualcun'altra che tentava di fare qualcosa, io penso sempre alla batterista dei Low, mai stata seduta, ma, cioè sempre stata a suonare in piedi. Io la prima volta che ho visto i Low, proprio a me mi si è aperto un mondo, perché ho detto, ma la batteria si può suonare anche così, cioè, e si possono fare delle cose incredibili, no? Non c'è bisogno di avere l'impostazione, anche nelle scuole di musica, secondo me, di musica moderna, il conservatorio non lo so, non l'ho fatto, però un'idea di essere un po' più liberi nell'approccio alle cose, in modo che ognuno trovi una sua via per esprimersi e appunto è la libertà di andare anche a fare quello che normalmente per tanti anni sembrava che potessero fare solo i maschi. Insomma, c'è un lavoro da fare su se stessi, ma anche secondo me fin
sulla rappresentazione,
sulla rappresentazione, anche sull'incoraggiare una bambina che vuol suonare, non so, appunto la batteria o suonare la tromba e non vuole suonare il pianoforte o il violino o solo cantare, o magari non vuole proprio cantare, cioè non lo devi fare per forza.
Sì, cioè, la cosa che volevo segnalare è che tra tutti i miei amici insomma, insegnanti di batteria, c'è un'epidemia di bambine che vogliono suonare la batteria.
Finalmente, direi.
Vogliono tutte suonare la batteria.
Io
c'è una roba
troppo suonare la batteria.
Incredibile, per cui questo è proprio un segno di cambiamento, sì. Grosso, magari non la suonerai tutta la vita, però quello sfogo lì che vedi la batteria e dici adesso io mi sfogo.
Ti dà il diritto di poterlo fare, cioè
ecco,
quello
è una rivoluzione comunque,
è quello, sì.
Significa che tra 10 anni, 15 anni ci avremo tante batteriste, esatto.
Delle piccole vittorie. Corrado, sono curiosa, in quanto tu ormai tu sai che sei l'unico uomo nel panel, cioè quando senti comunque anche le tue colleghe musiciste, amiche, immagino, insomma, parlare di questo, come, cioè, come proprio anche da artista, come, cosa ti viene in mente, quali sono i tuoi allora, pensieri, empatizzi, riesci ad empatizzare, hai allora, una comprensione, in che modo?
Credo che questo discorso che abbiamo fatto stasera prende tanti punti di vista diversi, tante situazioni che non sono la stessa cosa, quindi l'organizzatore di festival che decide di fare il direttore artistico non è una scelta neutra, scegli a chi dai voce e a chi non dai voce, a chi dai dei soldi o chi non dai dei soldi. Il lavoro, parlare di lavoro, di business e cose è una cosa. L'altra parte, l'identità artistica, su questo Francesca, io che sono maschio, i miei genitori volevano che facessi l'avvocato, l'ingegnere, cioè, e dopo 51 anni va a ragione loro, l'ho capito tardi, però cioè non è che sempre...
Ma avremmo fatto almeno dei giardini di Miro.
L'identità artistica è fragile e io credo che sia uno spunto per fare una riflessione che comunque noi dobbiamo cercare di utilizzare gli artisti, gli strumenti che hanno, la propria abilità artistica, perché la capacità, la creatività ha in sé una componente rivoluzionaria, già in sé cambia il mondo e la batterista dei Low ti cambia la percezione di come tu vedi il mondo, quindi questo è il lavoro che noi dobbiamo fare e cercare di abituare un po' l'algoritmo, quello che ci dà le playlist a tutto, a un'idea di mondo come ci piace un po' più a noi e come ci piacerebbe che lo potessero vedere le nostre persone simili, i nostri figli o le generazioni a venire. Quindi provare a usare la creatività come arma rivoluzionaria, nel senso che riesce a far sì che il mondo poi da quel momento lì in poi sia un'altra cosa, è una sfida impegnativa che io come artista non sono riuscito, in piccola parte, non so Francesca con i suoi assoli di chitarra, ma se veniva a suonare con me facevi gli assoli ti staccavo il jack dalla cosa. Quindi,
non mi piace
io credo che e l'altra osservazione che volevo fare, abbiamo fatto un panel su questi problemi e nessuno ha detto la parola patriarcato.
Per ora c'è ancora tempo, incredibile.
C'è ancora tempo.
Siamo nello stesso albergo, te lo ricordo, attenzione.
Due minuti di patriarcato. No, io veramente abbiamo gli ultimi 2 o 3 minuti, quindi prima di concludere volevo sapere se qualcuno di voi aveva delle domande o delle curiosità per i nostri ospiti o riguardo all'argomento, nel caso alzate la mano che vi passo il microfono, e nel caso contrario volevo fare un ultimo così giro molto molto veloce di diciamo ottimista o pessimista, ecco, la cosa che personalmente, venendo dall'estero, io ho vissuto tanti anni all'estero e sono tornata in Italia da poco, e certamente la situazione negli Stati Uniti, dove io ho vissuto per quasi 20 anni, è abbastanza diversa, però in effetti rispetto a quando vivevo in Italia 18-19 anni fa, mi sembra che le cose siano molto migliorate. Poi magari la percezione di chi vive qua ogni giorno è molto più lenta rispetto a quella che vedo io dopo, essendo tornata in Italia da poco. Ma ecco, io personalmente sono abbastanza ottimista, volevo così cercare di capire se voi la pensate nello stesso modo, per come vedete che le cose si stanno evolvendo, ecco, anche nella libertà di una donna di fare musica e di esprimersi con questa. Iniziamo magari da dove?
Ah, io assolutamente ottimista, mia nonna mi ha insegnato a lottare e quindi vabbè, si continuerà.
Ottimo.
E sì, assolutamente.
Ottimista per forza anch'io, anche perché da cantautrice vedo che qualcosa anche a livello di autrici, cioè chi lavora dietro le quinte, sta cambiando, e questo anche questo è stato un monopolio maschile per tanti anni. I dati sono comunque preoccupanti, ma credo che comunque anche nella musica che gira in radio ci sia un cambiamento rispetto a chi lavora dietro le quinte, e quindi mi sento di essere ottimista.
Sicuramente a Radio Popolare, sì, ecco quello che volevo dire questo. Vittoria.
No, tranquilla. Dunque, io sarei anche ottimista se guardassimo le cose solo dalla prospettiva di, insomma, dei discorsi che abbiamo fatto stasera. Sono ottimista, però dobbiamo continuare a vivere in questo mondo fatto così com'è, questo mondo occidentale che invece sta un po' inclinandosi come il Titanic, quindi io mi auguro che noi possiamo continuare a svilupparci come esseri umani in questa direzione, ma le coordinate internazionali devono far sì che noi possiamo continuare a vivere in pace, non solo qui, ma in giro per il mondo, perché i tempi sono orribili, e se siamo in un governo di fascisti, se c'è Trump, se c'è Putin, se c'è Netanyahu e tutta quella roba lì intorno a noi, siamo a rischio un po' di mantenere l'equilibrio. Quindi l'augurio è che finisca quest'epoca un po', che si chiuda e noi possiamo vivere in libertà. Lo stiamo già facendo, però a scapito di qualcun altro, e questo è la cosa che mi fa soffrire, insomma, no?
Sì, condivido il pensiero della mia socia, e sì, penso che voglio essere ottimista anch'io, e penso che ognuno nel suo piccolo può sempre fare qualcosa, quindi ognuno lo sa, insomma, quello che può fare per migliorare la situazione, sicuramente in campo musicale, ma in generale anche con ogni azione quotidiana, insomma, con quello che uno dice quando parla con gli altri, con il tipo di linguaggio che si usa, con le scelte che si fanno, dove si decide di partecipare, dove no. E come diceva, nell'educazione dei maschi, appunto,
abbiamo tutti i figli maschi,
lo sappiamo, ma insomma è una cosa da osservare accuratamente e non dare per scontato niente. Anche la più piccola briciola di coscienza su questo tema può sicuramente dare un apporto alla causa, ecco.
Marta.
Sì, sicuramente, come diceva Vittoria, siamo in una situazione abbastanza critica, basta vedere tutte le aziende che hanno cancellato i programmi di diversità, equità, inclusione, sono tantissime, però tutto sommato mi sento comunque di pensare ad un futuro in modo ottimista, e insomma, solo la prossima settimana vado a vedere 3 concerti dove le cantanti, la maggior parte della band, sono al femminile, per cui sicuramente stiamo andando nella direzione giusta e bisogna continuare.
Corrado.
Io da depresso sono sempre stato pessimista, quindi non so, ti dovrei dire. No,
puoi allora, dire pessimista.
Credo che sulla situazione musicale, come abbiamo già detto, ma non perché si sono inventate chissà quali formule, ma perché la creatività è difficile da arginare, va dove vuole, quindi in questo momento, soprattutto dall'America, dall'Inghilterra, dove si produce tanta musica, la spinta creativa, l'apporto di creatività femminile è sicuramente aumentato, e quindi dopo sta la nostra capacità di riuscire a dargli la giusta rappresentazione nei nostri festival, nelle nostre nostre situazioni. Lo scenario mondiale è complesso, lo scenario complesso è in questo la sfida sarà, secondo me, da parte di chi, credo che noi la pensiamo tutti uguali, che non penso che ci sia qua qualcuno che la pensa diversa da noi, di riuscire a creare dei ponti per far sì che i nostri obiettivi non siano più dei percorsi che vogliamo fare, che spesso è una tematica che rende complessa la sfida con la destra, che ha tre soluzioni che sono sempre quelle per tutto, semplifica in un mondo complesso dove ognuno ha la sua sensibilità, al suo universo, al suo mondo, la destra semplifica e quindi i poveretti gli si dà le mazzate, chi rompe i coglioni li si manda via e chi c'ha i soldi ha i benefici. Se noi riusciamo a cercare di semplificare e compattarci un po', credo che anche dal mio pessimismo un briciolo di ottimismo ci possa essere.
Sì, credo tra l'altro, così per concludere, che uno dei modi che abbiamo per comunque migliorare la situazione è quello di parlarne apertamente, quindi questo che abbiamo cercato di fare questa sera. Grazie a tutti voi che siete stati qua e voglio ringraziare ancora una volta Corrado Nuccini, Marta Fantin, Francesca Bono, Vittoria Burattini, il collettivo Dinamica. E grazie a tutti per essere grazie venuti, i nostri panel continuano non stop, rimanete qui alla festa di Radio Popolare e divertitevi e grazie per sostenere la nostra radio, grazie ancora, ciao, ciao ciao. Stop.
senza nella pioggia che bagna il bordo del lavandino, le mie braccia tese oggi. Non nelle colline né nel cielo che tiene bassi gli uccelli, ai colori sbiaditi di una Polaroid. Fame nelle cucine d'America, sfinito dalla stanchezza, nelle sale da pranzo d'America, scrivevi. E c'è forza nelle tue parole. E c'è forza nelle tue parole. Sopra le portate lasciate a metà i tovaglioni usati, sopra le cinghie macchiate di rossetto, sopra i posacenere colmi. Sapevi di trovare l'uragano. Dire qualcosa mentre sei rapiti dall'uragano. Ecco l'unico fatto che possa convenzarmi di non essere io l'uragano. Emanuel, primo Dio, Rimbaud, preghiere a cose più belle di me, Rimbaud, avvento della giovinezza, immagine perfetta, sensazione perfetta. È nella pioggia oggi il vostro grido, è nella pioggia oggi il vostro grido.